Paolo è un ragazzo nato a Roma alla metà degli anni 60. Ma è anche tutti quelli cresciuti con Carosello e Canzonissima, con i 45 giri degli ABBA, con la TV, prima in bianco e nero e poi a colori. È tutti quelli che hanno visto tre papi in un anno e un signore morto nel bagagliaio di un'auto. È tutti quelli che hanno frequentato il liceo negli anni di piombo e hanno mimato davanti allo specchio la solo finale di chitarra di Southern Swing, non una, ma mille volte. È tutti quelli che hanno pianto per un bimbo in un pozzo. È tutti quelli innamorati di Sandy in Grease, perché il cinema è un sacco bello, ma se ricomincio da tre non ci resta che piangere e la messa è finita. È tutti quelli che a luglio 1982 urlavano di gioia in piazza fra centinaia di clacson e auto impazzite. È tutti quelli che hanno avuto paura di una nube e che non credevano che quel muro si abbattesse. È tutti quelli che il sabato sera videocassetta da Blockbuster e la domenica non serve più andare allo stadio perché le partite se le vedono da casa, in poltrona, e che ai mondiali perdevano sempre ai rigori. È tutti quelli che la vita è bella e del terrore del millennium bug, che forse il mondo finisce, e poi del terrore dell'11 settembre, che mi sa che finisce per davvero. È tutti quelli che l'Europa è una cosa sola, che sono diventati papà a 40 anni e che poi i mondiali e i rigori li hanno vinti. Li abbiamo 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 vinti. Io sono Dina Curione e questo è Anni Mondiali, un podcast scritto da Paolo Palazzo. Puntata 7, 2006. Anni Mondiali 2006 è dedicata al giovane autore Andrea Bacci, prematuramente scomparso, il cui libro La Quarta Stella è stato fonte primaria di ispirazione per questa puntata del podcast. Che cosa ci faceva Fabio Grosso domenica 9 luglio 2006 alle ore 22:27 sul dischetto all'Olympia Stadium di Berlino, pronto a tirare il rigore decisivo nella finale del campionato del mondo? Lui, giocatore del Palermo, sia pure appena acquistato dall'Inter, con pochissime presenze nelle coppe europee e solo una ventina in nazionale. Citando Carlo Lucarelli e le sue leggendarie conduzioni di Blu Notte, lasciamolo lì, perché ci tornerà utile dopo. Dobbiamo fare un passo indietro. Il 2006 per Paolo nasce come anno di enormi aspettative. Alla fine del 2005 ha scoperto che finalmente diventerà padre. A 41 anni suonati, dopo oltre 1000 giorni di infruttuosi, anche se piacevoli, tentativi. La gravidanza è a forte rischio. Io trascorrerò quasi tutto il periodo a letto e ogni mese attenderemo il controllo per essere rassicurati. L'ecografia tridimensionale ci comunicherà il sesso del nascituro, che non sarà Diego, ma Sara. E non avrà alterazioni cromosomiche, come ci dirà il ginecologo che mi sottoporrà ad amniocentesi, il dottor Ermelando Cosmi, fratello del calcisticamente noto Serse Cosmi, tanto per non far sentire Paolo in astinenza da pallone. Lettura e televisione ci faranno compagnia lungamente in quei mesi. Le serate con Zelig allieteranno il nostro umore nei momenti più difficili. Un comico emergente in particolare catturerà la nostra attenzione per la sua verve e per la leggendaria imitazione della nostra cantante preferita, Carmen Consoli. Si chiama Checco Zalone e quell'estate avrà un gran successo con un brano dedicato alla nazionale. Brano che si trasformerà in un talismano. Un altro portafortuna sarà il coro intonato dai tifosi, ispirato al brano Seven Nation Army del gruppo White Stripes. Il coro viene adottato dai tifosi della Roma, che lo ascoltano per la prima volta durante una trasferta di Coppa contro il Bruges. E da lì verrà riproposto in campionato e poi durante le partite della nazionale, in un crescendo che farà il paio incredibilmente con le prodezze azzurre. Il testo infatti parla di un esercito di 7 nazioni da scacciare e 7 sono gli ostacoli comprensivi della finale che si parano davanti ai nostri calciatori per conquistare la gloria mondiale. L'Italia si presenterebbe a quei mondiali tra le favorite assolute, vantando una generazione di ottimi giocatori al giusto punto di cottura, anzi forse leggermente stagionati, che per varie vicissitudini, rigori sbagliati, golden goal, arbitri ubriachi, biscotti sul campo, non sono ancora riusciti a ottenere un successo. Nesta ha 30 anni, Totti quasi, Del Piero è vicino ai 31, Inzaghi e Cannavaro sfiorano i 33. Ho usato il condizionale, l'Italia si presenterebbe, perché c'è un enorme però a rendere fragile la nostra spedizione e ad avvelenare l'aria esattamente come è accaduto 24 anni prima in Spagna. Lo scandalo definito Moggiopoli, dal nome dell'ex impiegato alle ferrovie divenuto dirigente della Juventus. A causa di quello e di altri polveroni mediatici, fino a 20 giorni prima dei mondiali, il 70% degli italiani, compresa gran parte della stampa, chiede l'estromissione dalla partecipazione di Buffon, sorpreso a scommettere in un anno la stessa cifra degli stipendi di una vita di un reparto della Fiat, e del capitano Cannavaro, per un video nel quale si inietta del Neoton, prima della finale di Coppa UEFA nel 1999, una sostanza non vietata ma di solito riservata ai cardiopatici. La stampa e gran parte dell'opinione pubblica chiedono a gran voce la sostituzione anche del nostro CT Marcello Lippi, con i più cristallini Spalletti, Zoff, Gentile o Trapattoni, a causa del legame del figlio di Lippi con la GEA, società di procuratori vicina a Moggi. Lo chiedono anche Gianni Rivera, Curzio Maltese, Gianni Mura, Oliviero Toscani, Gianluigi Paragone. Beppe Grillo nel suo blog spinge a sostenere il Ghana, nostra prima rivale, e dichiara che inviterà a casa sua tutti i calciatori africani. Qualcuno invoca l'acqua santa del trap, quella che tanto bene non portò in Corea, e il laico convinto Marcello Lippi commenta: «Non mi vado a confessare io, figuriamoci se confesso i giocatori». Per uno scaramantico patologico come Paolo, la similitudine tra una vigilia di polemiche devastanti come Spagna 82 e quella che si sta vivendo è piuttosto propizia. Inoltre, ci sarebbe anche la regola dei 12 anni a promettere bene. Dal 1970 in poi l'Italia ha alternato una finale persa e una vinta, con quella cadenza. Messico 70, sconfitta. Spagna 82, vittoria. USA 94, sconfitta. Dovrebbe essere il turno di Germania 2006 e di una vittoria. Terza coincidenza favorevole. Come nell'82, i favoriti indiscussi della manifestazione sono i brasiliani, con una generazione di fenomeni che ha già raggiunto 3 finali consecutive, di cui 2 vinte, che comprende Ronaldo, Ronaldinho, Cafu, Kaká, Adriano, Roberto Carlos, Emerson. Il paragone con i Zico, Falcao, Junior, Socrates e Cerezo sorge spontaneo. E alla fine della manifestazione, 3 delle 4 semifinaliste saranno le stesse del leggendario Mundial 82. Si diceva del perché l'Italia fosse potenzialmente tra le favorite, per i successi della gestione Lippi, che solo pochi mesi prima ridicolizza in amichevole i tedeschi, e per un organico di primo livello con stelle comprimari dosati perfettamente. Tra le stelle vi sono certamente 2 giocatori simbolo delle rispettive società, la cui carriera ha sempre viaggiato su binari paralleli, Francesco Totti e Alessandro Del Piero. Totti è reduce dal grave infortunio di febbraio che lo porterà a giocare il torneo con una gamba che ancora non avrà riacquistato il 100% della sensibilità. Ed è ormai una star, anche mediatica, per il suo matrimonio da favola con una soubrette televisiva, in esatta contrapposizione con il suo rivale storico per la maglia numero 10, quel Del Piero, bandiera juventina, sposatosi di nascosto con una commessa di Torino e con 12 invitati alle nozze. Poi ci sono gli altri, quelli che non brillano per talento cristallino, tra i quali si staglia la figura del calabrese Rino Gattuso, passato alla storia per la frase «Quando in allenamento vedo Pirlo col pallone tra i piedi mi chiedo se davvero io possa considerarmi un calciatore». Nella squadra azzurra c'è anche il predestinato Alberto Gilardino, nato il 5 luglio 1982, giorno di Italia-Brasile 3-2. Coincidenza non sfuggita al nostro Paolo. e nominato da riviste femminili il calciatore più bello del torneo. L'inizio tormentato della sua carriera troverà la svolta in un episodio poco noto. Una sera, a 19 anni, causa un incidente nel quale fa precipitare nel fiume Sile, in Veneto, l'auto di una ragazza. Gilardino si getta nel fiume, la riporta a riva e le salva la vita. Da allora lei sarà la sua più grande tifosa. Arriviamo in semifinale con un cammino piuttosto agevole grazie a un tabellone compiacente, lasciando per strada solo due giocatori. Alessandro Nesta, che completa il suo insuperabile record di 3 infortuni invalidanti in 3 mondiali consecutivi, e Daniele De Rossi, la cui espulsione nella seconda partita spinge qualche dirigente a chiederne l'immediato rientro in patria a titolo punitivo per le 4 giornate di squalifica accumulate. Ma Lippi, proprio come il Carlo Lucarelli di Blu Notte di cui parlavamo prima, deciderà diversamente, pensando: lasciamolo lì perché ci tornerà utile in seguito. L'unica vera sofferenza per i nostri sarà negli ottavi, quando ridotti in 10 contro l'Australia, veniamo salvati dai pericolosissimi supplementari grazie a un'invenzione di Fabio Grosso e al rigore realizzato da Francesco Totti in mancanza di altri candidati plausibili, tutti stranamente poco disponibili in quell'occasione. Leggenda vuole che la tensione per quel penalty decisivo abbia portato l'anno successivo il capitano della Roma a sbagliare ben 4 rigori, percentuale di errori mai riscontrata nella sua carriera. Da buon romanista, Paolo coltiva un'indubbia ammirazione per Totti. E si può immaginare il suo stupore quando il 19 agosto, al mio ricovero d'urgenza per avvisaglie del parto alla clinica Qui si sana, un'infermiera con al collo un ciondolo recante l'effigie del lupacchiotto gli strizzerà l'occhio dicendo: «La stanza dove è nato il figlio del capitano!» 10 mesi prima. E sempre per non farsi mancare nulla, in quei giorni immediatamente successivi al Ferragosto, Paolo incrocerà più volte in clinica Mirko Vucinic, neoacquisto giallo-rosso, impegnato in un duro e faticoso programma di riabilitazione successivo a un infortunio. La mattina di martedì 4 luglio, giorno della semifinale, il procuratore sportivo quasi omonimo di Paolo, tale Palazzi, chiede la retrocessione della Juventus in Serie C di Milan, Lazio e Fiorentina in Serie B. Considerato che nella formazione titolare ci sono ben 7 giocatori che fanno parte di quelle squadre, appare evidente come ci siano modi migliori per approcciarsi alla partita più importante. Emanuele Audisio definirà quella squadra, con ispirato senso del grottesco, Dead Team Walking. È come se morisse la mamma il giorno in cui ti sposi. Ma Paolo rimane ottimista per le voci diffuse di un nuovo supporto farmacologico per la spedizione azzurra, la creatina, il cui nome richiama la celebre carnetina tanto utile e discussa nell'82. Rimane ottimista anche perché con la Germania in partite ufficiali non perdiamo da mai, e quindi pur giocando a casa loro, a Dortmund, dove hanno vinto 12 volte su 13 nella storia, le speranze ci sono tutte. La partita è bella, vibrante, equilibrata. Infatti si va ai supplementari. A 3 minuti dai possibili rigori, un assist di Pirlo finisce sui piedi di Fabio Grosso. Un tiro perfetto, nell'angolino opposto. E Grosso comincia a correre dicendo: «Non ci credo». Confesserà di aver giocato i minuti successivi piangendo, come in trance, di non ricordare nulla del gol di Del Piero, vissuto in pieno stato di incoscienza. Massimo Gramellini scrive un pezzo sull'esultanza di Grosso, paragonata all'urlo di Tardelli. Se quello del Bernabeu era lo sfogo del supereroe, il «non ci credo» è l'emozione dell'uomo medio, che diventa subito patrimonio di tutti. I 70 metri di volata di Del Piero a rincorrere il secondo gol pacificano il pinturicchio con le troppe delusioni vissute in maglia azzurra e completano l'apoteosi. A Torino, dalla camera di ospedale dove è ricoverato, Gianluca Pessotto esulta come può, lui che marcò Zidane nei mondiali 98. E in finale, proprio con Zidane, dovremo fare i conti, perché la sua Francia ha eliminato ai quarti il pronosticatissimo Brasile. Questo sarà un problema. La Francia dal 1978 è diventata per noi quello che noi siamo per la Germania. In partite ufficiali non vinciamo da allora. Ma il bambino, ormai 41enne che è in Paolo, trova conforto in un'altra coincidenza. I Rolling Stones suoneranno a Milano il 12 luglio. Nessuno dimentica il loro concerto in Italia la sera della vittoria mundial con la maglia numero 20 di Pablito indossata da Mick Jagger. E ancora una coincidenza, l'arbitro sarà un sudamericano, come nel 1982. La finale sarà la centesima partita giocata in maglia azzurra da Fabio Cannavaro, il ragazzetto che fece da raccattapalle al San Paolo nella semifinale di Italia 90 contro l'Argentina e che dopo un duro fallo in allenamento contro Maradona nello stesso anno riceverà le urla di un dirigente, ma i complimenti di Diego. Paolo confesserà di non aver mai assistito in 12 edizioni mondiali a una performance del livello di quella offerta in Germania dal capitano azzurro. 7 partite, finale compresa, senza un errore, senza un'ammonizione, a un livello mostruoso, giocando sempre sull'anticipo. La Francia è fortissima. 6 anni prima ci ha soffiato un europeo che ancora brucia, ma ha un punto debole: il manico, l'allenatore. Domenech è convinto dell'influenza degli astri sul rendimento dei giocatori e non convoca nessun calciatore dello Scorpione, tra questi Pires, Mexès e Julie, perché a suo dire quel segno è troppo individualista e fa poco squadra. Fosse per lui, Del Piero sarebbe rimasto a casa. Riguardo però all'autorità effettiva di Domenech sulla propria squadra, Gene Gnocchi, nel suo pezzo quotidiano sul Mondiale, scrive: «Lippi comunicherà la formazione ai giocatori già al mattino, mentre i giocatori della Francia la comunicheranno a Domenech solo un'ora prima della partita». Marcello Lippi, invece, ha grandi meriti nel raggiungimento della finale, per aver compattato il gruppo alla maniera di Berzot, alla noi contro tutti, e aver creato una vera squadra in cui 11 gol sono stati realizzati da 10 diversi giocatori. Fatto mai accaduto nella storia dei mondiali. Nonostante la presenza di veri fuoriclasse, nessuna nazionale come quella del 2006 rappresenterà meglio il concetto di squadra. E il giorno prima della finale, in conferenza stampa, Lippi dichiarerà: «Ci sediamo davanti a una tavola imbandita. Vedremo chi avrà più fame. La nostra generazione di calciatori non ha vinto ancora niente. Loro hanno vinto tutto». La finale sarà una sofferenza inaudita. Buffon, con la parata della vita sul colpo di testa di Zidane, quello regolamentare, eguaglierà la prodezza di Zoff su Oscar contro il Brasile. Zidane deciderà di porre fine alla sua luminosa carriera nella maniera più indecorosa che sia mai capitata a uno sportivo di successo. Con grande fatica arriviamo ai rigori. E adesso torniamo all'inizio. Che cosa ci faceva Fabio Grosso domenica 9 luglio 2006 alle ore 22:27 sul dischetto all'Olympia Stadion di Berlino, pronto a tirare il rigore decisivo nella finale di un campionato del mondo? Lo ha scelto Marcello Lippi, perché tu sei quello degli ultimi minuti, dei finali. Rigore con l'Australia, gol con la Germania, lo tiri tu l'ultimo. Non Del Piero, che glielo aveva chiesto espressamente, né De Rossi, recuperato per la finale da Lippi, perché gli sarebbe tornato utile, come già accennato. Grosso non ha mai tirato un rigore in vita sua. Anzi no, una volta a Prato, in Serie C2, durante i playoff, il gol del pareggio del suo Chieti. Non so se mi spiego. Ricordate Italia 90 e la carezza di Baggio a Serena? E USA 94, con l'errore decisivo di Baggio? Come scriverà Furio Zara, il fil rouge che lega 4 edizioni dei nostri mondiali si conclude qui. Fabio Grosso prende una rincorsa lunghissima. A me piace pensare che l'abbia presa da un posto lontanissimo e che quello sia stato un viaggio a ritroso nel tempo, da un mondiale all'altro, scalando gli anni all'indietro per darsi più spinta, fino al momento della carezza di Baggio a Serena. L'Italia è campione del mondo per la quarta volta. La regola dei 12 anni ha funzionato ancora. Sconfitta in finale, poi vittoria, sconfitta in finale, poi vittoria. Il ministro Giovanna Melandri negli spogliatoi viene esposta ai cori dei giocatori in stile caserma, il più celebre dei quali la invita a esporre alla vista le parti intime. Paolo ha assistito alla finale seduto sul sacco della Zanotta. Per dare un'idea a chi non lo conoscesse, qualcosa di molto simile alla poltrona su cui Fracchia sprofondava tra le urla del suo capo Gianni Agus. Ed è felice perché Sara nascerà campionessa del mondo, come la nostra storia d'amore era nata quando ancora eravamo campioni in carica. Io mi sono alzata dal letto per raggiungerlo solo per i calci di rigore, con grande fatica e una grande pancia. I telecronisti spareggiano tra loro per regalare ai posteri la frase di maggior effetto. La citazione vendersiana di Marco Civoli su Rai 1 fa innamorare i cinefili.
Il cielo è azzurro sopra Berlino!
Ma i brividi definitivi sono quelli di Fabio Caressa su Sky. Guardate dove siete. Guardate con chi siete. Perché non lo dimenticherete mai. Noi eravamo già in tre. Anni Mondiali è un podcast dedicato dall'autore Paolo Palazzo a Paolo Rossi ed è realizzato e interpretato da Dina Curione. Le musiche di sottofondo sono di David Feslian. Questa era l'ultima puntata, almeno per ora. Come diceva qualcuno, non si esclude il ritorno.